Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Domande.
Buona giornata ai nostri ascoltatori. Per prima cosa facciamo a tutti voi i nostri auguri di Buon Natale. Io, Gabriella Caramore, con la redazione Flavia Pesetti, Loredana Rotundo, Cristiana Munzi, Enrico Murgia che è con noi oggi in regia. Vi ricordo che domani, domenica, non andremo in onda perché ci sarà un concerto in diretta nello spazio occupato dalla nostra trasmissione. Invece il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, assieme alla trasmissione Fahrenheit dalle 13 alle 17, staremo assieme raccontandovi le nostre visite, in parte dallo studio, in parte dalle carceri italiane, da Fossombrone e da Rebibbia, e anche riflettendo però sul tema della giustizia. Incontreremo lì appunto dei detenuti, dei direttori di carcere, degli agenti di custodia, operatori vari, e però appunto vorremmo anche riflettere nel corso di questo pomeriggio del Natale sul tema della giustizia, dei delitti e delle pene, del sistema carcerario, della possibilità di vita e di non vita offerta a esseri umani come noi che hanno infranto le leggi della società e anche dell'umanità. Ma che cosa proponiamo noi a loro? Come pensiamo di accoglierli alla loro uscita da questi periodi di detenzione? Ecco, rifletteremo un po' su questo. Oggi però vogliamo cominciare a farvi i nostri auguri di Natale facendovi ascoltare la voce e i pensieri, i frammenti di vita di una donna straordinaria, Adriana Zarri, che gli ascoltatori più attenti conosceranno non solo perché scrive su vari giornali, una donna molto attiva, ma ha anche lavorato molto in radio e tra l'altro anche a Uomini e Profeti ha fatto molte cose anche in passato, per esempio una serie molto bella e interessante sui monoteismi. Oggi Adriana Zarri vive da eremita, come ha scelto di fare molti anni fa, con molto coraggio, perché è una donna sola, una donna anziana anche se ha molti amici che la vanno a trovare, Caterina e il marito che l'aiutano, i gatti che la fanno divertire e disperare nello stesso tempo. Allora noi l'abbiamo voluta incontrare anche per chiedere intanto a lei la sua storia e poi per chiederci nell'Italia di oggi fare una vita dentro il mondo ma senza essere del mondo, come diceva Gesù, come hanno detto molti altri maestri, cosa vuol dire? Allora sono andata a trovarla assieme a un amico, Fabio Amigoni, che ringrazio per la sua disponibilità, per il suo aiuto, per il piacere anche di aver fatto questo incontro insieme, e sentiremo oggi una prima parte di questo incontro, la seconda ve la proporremo sabato prossimo. Allora, Adriana Zarri nella sua casa in una bella giornata di fine autunno. Questo giardino così particolare che è al centro della tua casa, è vero che in questa stagione ha l'aria un po' stanca, no? Di fine estate, come se le piante fossero un pochino esauste, però guardando in giro io vedevo che ogni pianta sembra avere il suo senso, ogni filo d'erba, si potrebbe dire, sembra essere stato pensato, curato con amore, ogni frutto, ogni angolino. Ecco, questo, diciamo, semplicemente amore, questa considerazione per ogni frammento di vita, fa parte naturalmente della dimensione personale di Adriana Zarri, ma anche della dimensione monastica, anche della vita cristiana, anche se poi nel Nuovo Testamento non c'è esplicito questo amore per il creato.
Sì, io credo che anzi stiamo scoprendo questa dimensione della salvaguardia del creato che avevamo un po' perso, ma è certamente importante non solo perché è la creazione di Dio, ma la Bibbia è un testo estremamente ricco di notazioni naturalistiche. È incredibile come nella Bibbia perfino i monti, i colli, i fiumi che battono le mani, addirittura con immagini, ed è un testo ricchissimo da questo punto di vista. E per cui non so se faccia parte in modo particolare della dimensione monastica, direi che fa parte proprio della dimensione cristiana, anche se ce ne siamo un po' dimenticati e adesso per fortuna ce ne stiamo ricordando.
Però c'è anche una sua passione particolare, lei ha piantato qui delle piante molto insolite, ho visto qua e là libri di botanica, ecco da dove le deriva?
Ma io sono nata in campagna e morirò in campagna. Ho vissuto per molto tempo in varie città, soprattutto a Roma, però ho sempre avuto la nostalgia della campagna e di una cultura contadina, anche se io non sono nata contadina, sono figlia di un mugnaio, ma insomma sono nata in campagna e quindi ho questo grande amore, e per cui qui ci sono tante tante piante che ho cercato, delle piante anche belle, anche insolite, che ho amato, e per cui per me è molto importante questo, insomma.
Ecco, le piante, ma non solo, gli animali, cioè il gatto,
oh,
ma...
Sì. Gli animali sono importantissimi e noi anche qui ci stiamo dimenticando che l'alleanza stabilita da Dio con il suo popolo è stabilita anche con gli animali. La prima volta che nella Bibbia si parla dell'alleanza dopo il diluvio, c'è proprio un testo fondamentale che è alla base della teologia degli animali, se così si può dire, perché se gli animali fanno parte dell'alleanza, fanno parte della storia e della salvezza, quindi saranno assunti da Cristo, risorgeranno, ci sono da tirare tante conseguenze teologiche da questo. A parte questa motivazione teologica, proprio dal punto di vista di sensibilità mia, io amo molto gli animali. Soprattutto i gatti.
Qui c'è un giovane gattino malastro che è molto curioso.
Sì, ho due gatti che amo molto naturalmente e che fanno parte della famiglia.
Della famiglia. Ecco, ma lei si è sbilanciata in un'affermazione molto impegnativa, cioè i gatti, gli animali risorgeranno. Ecco, lei è convinta di questo?
Sì, sono convinta, perché mi sembra che sia una conseguenza teologica del fatto che fanno parte della storia della salvezza, che l'alleanza è stabilita anche con loro. Ecco, anche qui si rivela questa dimensione naturalistica della Bibbia, perché questo testo dell'alleanza è molto cosmico. Infatti l'alleanza è stabilita con gli animali, si parla della terra, e la firma, per così dire, di questa alleanza è un grande segno cosmico, è l'arcobaleno.
Ecco, lei come vede la questione, però, allora, a questo punto, del vegetarianesimo, cioè del fatto che noi gli animali li uccidiamo e li mangiamo?
Non lo so, è un problema che mi pongo tante volte, però vedo che il mio gatto ha bisogno di mangiare il topo. Non è vegetariano il gatto, è carnivoro. E noi uccidiamo continuamente, perché tutte le volte che noi respiriamo, tiriamo dentro al nostro respiro tanti insetti, tanti microrganismi. Tutte le volte che camminiamo, calpestiamo tanti esseri che invisibili ma reali.
Questo è involontario, però invece uccidere, anche come si sta facendo appunto in questi tempi, che non è più soltanto per nutrirsi, ma per questa abbondanza, spreco di nutrimento.
Sì, certamente, io sono contraria alla caccia, sono contraria all'uccisione degli animali per fare una pelliccia, non credo che non sia ammissibile, che non sia giusto. E per mangiare, ripeto, mi pongo anch'io il problema.
Senta, Adriana, lei ha scelto questa vita monastica da molto tempo ormai. Lei dice: faccio il monaco, non la monaca. Perché questa cosa al maschile?
Ma perché monaca mi evoca l'idea così molto un po' bigotta, delle teste fasciate, come si usa dire, nella quale non mi riconosco, mentre monaco al maschile dà un'altra idea, un'altra impressione, insomma, dal punto di vista proprio così linguistico.
Sì, perché è come la figura più astratta, diciamo, e meno storicamente corrotta, si può dire, del monaco.
C'è da dire anche questo, che le monache purtroppo sono state assoggettate ai monaci. E questa è una triste storia che non è solo del monachesimo, ma di tutta la situazione femminile. Insomma, oggi c'è un risveglio delle monache, anche delle suore, interessante, ma che riguarda ancora una minoranza.
Ecco, però vediamo la scelta monastica. Allora, lei è monaco, monaca, insomma, da tanti anni. Perché il bisogno di silenzio? Perché il bisogno di isolamento? E questo isolamento come poi si concilia invece con la relazione agli altri esseri umani?
Ma se lei dice isolamento non si concilia affatto, ma io escludo assolutamente questo termine. La solitudine non è isolamento, la solitudine è un guardare dentro di noi, è un guardare Dio, in Dio c'è tutto, in noi c'è tutto, e quindi è una solitudine popolata, per così dire, mentre l'isolamento veramente è un tagliarsi fuori.
Una giusta correzione, solitudine, non isolamento, tant'è vero che questo in cui lei vive è un luogo fitto di incontri, di relazioni, di amicizie. Ecco, però invece solitudine, silenzio, sono esigenze che forse molti sentono ma pochissimi realizzano. Ecco, invece perché è così centrale per lei?
Ma dovrebbe essere centrale per tutti, magari nel monaco può essere più sottolineato, ma credo che per tutti sia molto importante, perché senza un minimo di silenzio, di solitudine, non si realizza niente, ci si disperde, ci si risolve nelle cose.
Ecco, quando dice silenzio, cosa intende? Come realizza lei questo silenzio? Come lo ottiene?
Ma il silenzio è un fatto soprattutto interiore, che poi si alimenta anche da una certa ambiente anche esterno, per cui insomma si preferisce un luogo non inquinato da rumori. Però è un fatto soprattutto interiore, perché uno può essere in mezzo ai rumori e mantenere un certo silenzio interiore, e uno può essere invece nella solitudine e non realizzare il silenzio.
Certo. Senta, ma invece il rapporto con il vasto mondo, diciamo, come si dice in letteratura, no? Con la politica, le crisi internazionali, il problema della guerra, il conflitto Israele-Palestina. Ecco, lei come vive tutto questo, sia interiormente che esteriormente, cioè con dolore, preghiere, insomma?
Ma proprio perché il silenzio non deve essere un isolamento, è evidente che non impedisce, ma direi anzi che alimenta la nostra vita sociale e politica, per cui non c'è nessun conflitto, direi che è una conseguenza giusta, naturale, del silenzio vissuto in maniera corretta.
Ecco, ma quindi lei, come dire, si informa su ciò che accade, interviene quando è il caso di intervenire?
Certo, buona parte del mio tempo lo spendo anche leggendo i giornali. C'è un teologo, adesso non ricordo più quale, che dice che il cristiano dovrebbe leggere la Bibbia e i giornali, perché i giornali ci danno conto di quello che succede e noi non dobbiamo astrarci da questo, non saremmo dei cattivi monaci, dei cattivi cristiani.
Ecco, ma lei questo mondo che sta così cambiando intorno a noi, questa informazione che abbiamo su tutto ciò che accade anche in paesi lontani, questo mondo che ci inquieta, insomma, che non sembra evolvere verso il meglio, ecco, come reagisce? Con dolore, pregando?
Ma io reagisco con insofferenza, con senso critico, perché trovo che questo mondo che è tutto centrato sul denaro, sul successo, sull'arrivismo, sullo spettacolo, è un mondo tristissimo, dove non c'è silenzio, dove non c'è solitudine, dove non c'è sobrietà e povertà nel senso profondo del termine. È veramente un mondo pieno di dissipazione.
Io farei anche una piccola parentesi liturgica. Ecco, lei ama molto anche la musica e conosce la musica, soprattutto il canto, Adriana. Che cos'è intanto la musica per lei?
Ma la musica è una delle espressioni più alte della dimensione artistica.
Ascolta spesso musica?
È abbastanza, purtroppo non è che ho tanto tempo, ma abbastanza.
L'ascolta più alla radio o i dischi?
Ma ho tanti CD e ascolto soprattutto quello che amo di più.
E cos'è che ama di più?
Amo soprattutto Bach, è tutto Bach, la messa in si minore, le passioni, alcune cantate in modo particolare.
Ce ne dica una così poi l'ascoltiamo.
Ma la cantata che amo di più è la 140.
Perché?
Ma non so perché, perché mi sembra più bella delle altre.
Ecco, lei ama anche cantare. Ecco, cos'è che canta?
Ma io canto alcuni canti liturgici, canto anche delle cose profane, cose belle, mi piace cantarle. Purtroppo adesso ho una cattiva voce.
Vogliamo verificare se ha una cattiva voce o se invece...
Sì, verificate subito.
Ecco, ci sono alcuni canti che sono dei suoi, così, che sono ricorrenti per lei.
Durante la veglia pasquale canto l'Exultet, il precogno pasquale, che è una cosa bellissima, ma è molto lunga e forse non è il caso di cantare adesso.
Ecco, invece allora che cosa ci può proporre?
Se volete vi propongo il Dorati Cieli, che è un canto avventizio molto molto bello.
Rorate Cieli.
Allora, vero. È l'Usualis, un libro che raccoglie tutti questi canti che purtroppo stanno scomparendo, come sta scomparendo l'Exultet, perché certe cose le perdiamo per strada e non dovremmo perderle perché sono troppo belle. Allora, canto. Rorate cieli de super et nubes fluant justum. Neiras caril Domine, ne ultra me mineris iniquitatis. Ecce civita santi facta est deserta, Sione deserta facta est, Hierusalem desolata est. Domus sanctificationis tuae, glorie tuae, ubi laudaverunt te, patres nostri. Rorate cielide super, et nubes fluant justum.
Bellissimo,
è bellissimo. Sì.
Dunque questo Rorate Cieli che cos'è?
È un canto dell'avvento ed è sono tutti testi biblici accostati, soprattutto Isaia, insomma.
Quanto sarebbe importante tornare a una liturgia anche del canto, oltre che della parola?
Ci sono adesso dei canti moderni che sono bruttissimi e queste cose bisognerebbe salvarle, anche se sono in latino, pazienza, insomma il messaggio passa non soltanto attraverso l'intelligibilità razionale, ma attraverso quando ci si suona l'organo, cosa c'è da capire intellettualmente parlando, c'è da ascoltare.
Ecco, ascoltare è un'altra parola importante, vero Adriana?
Esattamente, la dimensione dell'attesa è la dimensione tipicamente cristiana, non solo cristiana, religiosa, perché è Dio che fa il primo passo e noi siamo in attesa di ascoltare questo passo e di rispondergli facendo il secondo.
Grazie ad Adriana Zarri anche per questo canto di avvento e anche per questa cantata di Bach che stiamo ascoltando con molto diletto, ma ancora Adriana Zarri ci ha parlato della sua posizione di eremita anche rispetto alla Chiesa Cattolica, che è quella a cui appartiene. È scomoda naturalmente Adriana Zarri con la sua libertà, con la sua originalità, anche con il suo piglio un po' vivace, un po' polemico naturalmente, ma con molta fierezza porta la sua autonomia e dunque ascoltiamola ancora su questo. Diciamo chiesa, che cos'è chiesa, che rapporto c'è fra la comunità dei credenti che si trovavano attorno a Gesù e poi hanno continuato a trovarsi, insomma, tra loro come discepoli, come e la grande istituzione di oggi. Certo che ci sono 2000 anni di storia, ma a volte sembra che le due, come dire, siano due immagini totalmente discordanti. Ecco, lei che è cattolica e anche ortodossa si definisce, insomma, in un certo senso, essenzialmente, sostanzialmente.
Essenzialmente. Io ho un'eresia. Se eresia è non credo nell'inferno, quello se è un'eresia, io sono eretica su quello. Ma anche credo che dobbiamo fare dei passi su questo punto e dovremmo fare veramente una battaglia contro questa concezione dell'inferno, però bisogna riconoscere che anche il modo con cui oggi la Chiesa ufficiale presenta l'inferno è molto diverso da quello antico. Non solo non si parla del fuoco, di queste cose così, ma si dice che Dio non condanna nessuno all'inferno, è l'uomo che condanna se stesso allontanandosi da Dio. Insomma, si fa un discorso che non è ancora non è arrivato alla fine ancora, però è già molto più accettabile, o se si vuole meno inaccettabile, di quello che si faceva una volta.
Ecco, ma tornando alla Chiesa, Chiesa come semplice comunità dei credenti e Chiesa come istituzione che si è modellata sull'istituzione dell'impero, insomma.
Ma io credo che la Chiesa debba anche essere istituzione proprio perché è una realtà terrestre, in parte celeste, perché il capo della Chiesa è Cristo, l'animatore e lo Spirito Santo, però è fatta anche da uomini, quindi come realtà terrestre ha bisogno di incarnarsi in una struttura. Altro è le modalità storiche di questa struttura che si sono molto allontanate dal modello evangelico. E questo è un retaggio della storia molto pesante, che comincia presto, comincia con Costantino e va avanti, e si è fatto poi alleato col potere, e queste sono tutte cose che dobbiamo scrostare.
Ecco, lei è spesso in contrasto con le decisioni, con i principi delle autorità ecclesiastiche, per esempio sui temi di contraccezione, aborto, insegnamento della scuola.
C'è da dire che tutti questi temi sui quali il Papa attuale insiste molto, non c'è niente di fede, è tutta teologia e a mio avviso cattiva teologia. Ma anche se fosse buona, la teologia è l'ambito della possibilità. Io ho un libro che è intitolato Teologia del probabile, perché la probabilità è l'ambito della teologia, ipotesi, e quindi su questi temi non c'è niente di teologia, la contraccezione si sa che non è vietata dalla Bibbia, perché una volta si citava Onan, adesso si sa che non si può citare perché non riguarda la contraccezione, ma il levirato, che è tutta un'altra cosa. E quindi non è vietata, figurarsi poi se la Bibbia entra nell'ambito delle modalità secondo natura e contro natura, è una cosa da ridere effettivamente, non c'è niente di biblico in questo. Quindi il fatto che io discuta e rifiuti certe cose non mi mette al di fuori dell'ortodossia. Così non c'è niente di biblico nel divieto del sacerdozio femminile, non c'è niente di biblico nella morale sessuale, sono tutte cose storiche, teologiche e non bibliche.
Ecco, lei si è spinta anche fino a difendere la legge sull'aborto, per la protezione dell'aborto.
Certo, io ho scritto anche un libro su questo argomento perché si confonde la contrarietà all'aborto, che non è solo dei cristiani, è di tutti, nessuno è favorevole all'aborto, con la condanna di una legge che lo regolamenta. È una legge che si è poi dimostrata molto utile e positiva, perché ha dimezzato il numero degli aborti. Quindi come si può essere contrari a una legge che ha avuto questo esito così positivo?
Ecco, lei sta dicendo, dunque ha detto, in queste cose non c'è niente di biblico, bisogna distinguere fede e teologia. Allora, lei da che cosa è guidata in questi criteri, in questi giudizi, e da che cosa ogni cristiano, quindi la Chiesa compresa, dovrebbe essere guidata?
Ma dovremmo partire dalla Bibbia e vedere veramente quello che è di fede, che la Bibbia ci insegna, e quello che invece è un retaggio storico e teologico, e ripeto, spesso è di una cattiva teologia.
Ecco, a proposito di...
Tra i miei peccati, non solo ho detto che ho scritto un libro sulla 194, ma ho fatto anche la campagna referendaria dalla parte sbagliata, secondo Roma, ed è stata un'esperienza molto dura, molto...
Non ho nessun dubbio che sia stata dura. Senta... Ecco, un altro dei suoi temi, anche questo secondo me è un libro bellissimo e attualissimo poi in questo momento anche di situazione internazionale, è il tema della povertà. Lei ha scritto un libro dal titolo È più facile che un cammello, puntini puntini, uscito da Piero Gribaudi. Adesso affronteremo questo tema, però... C'è una cosa che si è già percepita anche nelle parole che lei dice... Nei suoi giudizi sugli uomini e donne di chiesa, ma anche sui fedeli e anche sulle persone in genere, c'è un fermo orientamento che viene dalla sua fede, no? Ciò che è evangelico, ciò che è biblico, ciò che non è biblico. Però c'è anche a volte un'opzione di gusto che le fa, che le fa dire, per esempio, di Gesù: tu non assomigli ai nostri parroci. Ecco, un'opzione, come dire, molto sottile, anche estetica quasi, che diventa etica.
Ma il fatto anche che io, oltre che teologo, non so se mi compete questo titolo, comunque più o meno me lo danno, sono scrittrice, e allora c'è anche un certo gusto stilistico nello scrivere. Tra l'altro credo che sia importante perché il mistero si esprime meglio in maniera artistica che in maniera concettuale.
Allora, c'è per esempio questo passo, lei scrive una sorta di lettera a Cristo, se mi permette glielo leggo. Lei dice: certo Signore, tu non eri fatto per scrivere sulla nostra stampa osservante e l'avvenire ti avrebbe cestinato, non eri fatto per tenere discorsi diplomatici e la segreteria di Stato Vaticana ti avrebbe messo a imparare un po' di furberie di buona grazia, non eri fatto per piacere ai sacerdoti di allora e neanche a quelli di adesso, perciò i nostri cercano di neutralizzarti vestendoti di abiti morbidi e osservanti, e i tuoi, lo trovo di grande ironia questa pagina, che avevano la sorte di tenerti materialmente sotto mano, andarono per vie più spicce. Prima, con l'accusa di orgoglio e di arroganza, ti cancellarono, tu, il loro pastore, dal novero delle pecore fedeli, e ti misero nel numero degli irrequieti e dei ribelli. Poi studiarono il piano dell'eliminazione fisica, con prudenza, coi guanti di velluto, per non rischiare l'impopolarità. Coi profeti si agisce sempre a questo modo, è doloroso, ma bisogna. Il loro grido incandescente è una scossa che giova, purché però si spenga subito. Dopo, per l'amministrazione quotidiana, è molto meglio che la Chiesa sia governata dai giuristi, dai funzionari, dai burocrati, gente più positiva. Ecco, è un giudizio durissimo sulla Chiesa.
Perché noi i santi li canonizziamo dopo che sono morti. Ma prima di solito li osteggiamo, poi quando sono morti ci accorgiamo, ci rendiamo conto che erano dei profeti e allora li riconosciamo per tali.
Ecco, ma questa, come dire, durezza del giudizio le viene perché, mi sembra di capire, ci sono troppe cose che stridono con...
Certamente, non c'è dubbio, la Chiesa di oggi non è secondo un modello evangelico, è fedele a Cristo nella sostanza ultima, nel nocciolo, ma in tutto il rivestimento storico, sociologico è molto, molto diversa.
Ecco, eppure va anche detto che anche e tanto più la Chiesa di oggi permette qua e là invece un risveglio di diciamo pure di purezza evangelica, no? Ci sono molti luoghi singoli.
Sì, non c'è dubbio, perché appunto c'è una fedeltà di fondo per cui perlomeno non si impedisce di essere perfettamente, per quanto possibile, fedeli a Cristo, anche se la Chiesa ufficiale così in pratica è... alle volte è anche molto corrotta, però anche nella Chiesa più curiale ci sono persone che sono evangeliche, come anche nelle comunità di base poi ci sono delle persone che sono poco evangeliche. Non è che si può fare veramente una discriminazione: di qua ci sono i buoni e di là ci sono i cattivi.
Certo. Senta, ecco, lei il giudizio sulla Chiesa, abbiamo detto, è molto duro, ma si sente che lei ha un rigore che, come dire, che esprime non in giudizi sulle persone, ma in giudizi su certi stili. Cos'è che la irrita di più nelle persone in generale?
Tutte le volte che si ripetono certi luoghi comuni che tante volte poi non hanno nessuna validità biblica. Per esempio, ne dico uno, il primo che mi viene in mente, le suore che sono le spose di Cristo, è una cosa che fa ridere, perché... c'è il grande tema sponsale di Dio che sposa il suo popolo, che è uno dei temi più belli della Bibbia, ma Dio sposa il suo popolo, non sposa le sue suore, sposa ciascuno di noi. E allora sono cose un po' ridicole.
Senta, ma veniamo allora a questo tema grande della povertà. Ecco, lei parte dalla contraddizione abbastanza evidente che c'è fra Gesù che dichiara beati i poveri e poi il fatto che noi giustamente anche vogliamo che i poveri non siano poveri, ma lei dice questa è giustizia, è un'altra cosa.
Sì, infatti noi confondiamo la povertà con la giustizia distributiva, anziché fare un discorso sociologico, facciamo un discorso ascetico fuori luogo, perché la povertà predicata da Cristo è altra cosa, perché noi appunto diciamo beati i poveri, ma ci impegniamo giustamente perché non ci siano più poveri. Allora questa beatitudine evidentemente non concerne i poveri.
E allora però cosa dovremmo fare? Cioè dobbiamo comunque impegnarci perché non ci siano più poveri?
Esattamente, da una parte dobbiamo impegnarci per sconfiggere la povertà e dall'altra dobbiamo scoprire la vera, che cosa significa beati i poveri, la vera povertà evangelica, che a mio avviso è il distacco. Per esempio il distacco dall'idolatria, il distacco dal clericalismo, tutto questo è povertà. il distacco da noi stessi. Chi perde la propria vita la troverà. Quello è la vera povertà evangelica.
E cosa vuol dire perdere la propria vita?
Quello veramente è uno dei caposaldi, credo, del Vangelo, perché vuol dire rinunciare a quello che siamo per quello che vorremmo essere, che dovremmo essere. E vuol dire trovare le radici profonde della nostra essenza, della nostra cristianesimo. E vuol dire che anche Dio ha rinunciato a se stesso in un certo senso, facendosi uomo, dimenticando la sua divinità per farsi povero in questo senso profondo. E anche nella Trinità Dio, una persona, usiamo questo termine, che è un termine metaforico, comunque lo usiamo provvisoriamente, una persona si getta nell'altra, si perde nell'altra e si riconosce nell'altra. Quindi anche questo è un perdere la propria vita. Quindi perdere la propria vita va veramente al cuore del cristianesimo, al cuore della kenosis, quindi dell'incarnazione, e al cuore della Trinità. Per quello è uno dei passi che io ritengo fondamentali.
Quindi perdere la propria vita è comunque agire, come dire, a immagine e somiglianza di Dio, in un certo senso.
Sì, e perdere tutto questo amore, non l'amore di sé, è una cosa anche giusta, ma l'amore di...
della propria immagine.
Sì. Di quello di più caduco che c'è in noi, l'amore del nostro amore, del successo, del denaro, di questa cultura consumistica.
Senta, lei si sofferma sempre in questo libro, sempre parlando del tema della povertà, su un'espressione riportata dal Vangelo di Matteo, quando Gesù dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi verranno date in più. Allora, cosa sono tutte queste cose in più? Cos'è questo eccesso?
Ma io credo che quando uno ha rinunciato a questi aspetti esterni, consumistici e banali, per cercare l'essenziale, poi trova una ricompensa terrena, una serenità, una pace che non credo avrebbe se rincorresse questi beni mondani.
Grazie ad Adriana Zarri per il suo impegno nel parlare con noi, anche per la sua ospitalità nella sua casa Eremo, e per averci anche indotto un po' con queste parole, soprattutto sulla povertà, a capire un pochino di più anche il Natale. Sabato prossimo comunque torneremo ad ascoltare Adriana Zarri, però prima di congedarci abbiamo pensato di proporvi tre brevi letture natalizie. La prima è di Charles Dickens. Un po' troppo buono, un po' convenzionale questo Gesù di Dickens, come nota anche la curatrice Teresa Buongiorno. Il libro è pubblicato dalla casa editrice 6 di Torino nella collana Sestante. Il titolo è Chi era? La vita di nostro Signore. Ecco, tra l'altro, questo libro Dickens lo scrisse nel 1849 all'età di 37 anni, mentre stava stendendo David Copperfield, e l'ha scritto per i suoi figli, per farne una lettura semplicemente in famiglia, per suscitare affettuosi e miti pensieri, come lui stesso dice. Poi il manoscritto rimase, andrò prima alla cognata, poi al figlio Henry, che ne autorizzò la pubblicazione dopo la morte, e la prima edizione uscì a puntate nel 1934, e raccontano in forma fiabesca, appunto, forse un pochino troppo convenzionale, ma insomma comunque ve lo proponiamo perché è pur sempre Dickens, che sia Tolstoi che Dostoevskij consideravano un grande scrittore cristiano, anche se non fu mai un cattolico praticante. Allora Carolina Zaccarini legge per noi proprio l'inizio di questo Chi era? La vita di nostro Signore di Charles Dickens.
Miei cari figlioli, non vedo l'ora di raccontarvi la storia di Gesù. Una storia che tutti devono conoscere, perché nessuno al mondo è mai stato più buono, più amorevole, più compassionevole di lui. Nessuno così pieno di misericordia verso coloro che hanno commesso errori, verso gli ammalati, i poveri e gli infelici. Gesù è nato tanto, ma tanto tempo fa. Pensate che sono passati 2000 anni, in un paesino chiamato Betlemme. Il padre si chiamava Giuseppe e la madre Maria. In quel periodo Betlemme era stracolma di gente, anch'essa arrivata lì per affari. Così non c'era nemmeno un posticino per accogliere Giuseppe e Maria. Niente locande, niente case, solo una stalla come riparo per la notte. Così fu in una stalla che nacque Gesù. Sapete anche voi che non ci sono culle o cose simili in una stalla. E allora Maria depose il suo bellissimo bambino nella mangiatoia, proprio dove viene messo il cibo per gli animali. E lì il bambino Gesù si addormentò. Mentre lui dormiva, alcuni pastori che custodivano le pecore nei campi videro andare loro incontro un angelo, pieno di luce, bellissimo, inviato da Dio. All'inizio furono presi da grande spavento e si gettarono a terra nascondendo il volto. Ma l'angelo disse: «È nato oggi a Betlemme un bambino che diventerà così buono che Dio stesso lo amerà come un figlio. Egli insegnerà a tutti gli uomini ad amarsi, a non litigare e a non farsi del male. Il suo nome sarà Gesù Cristo e i popoli porranno quel nome nelle loro preghiere, perché anche Dio lo ama e loro stessi lo ameranno». E l'angelo disse ai pastori di andare in quella stalla a vedere il bambinello nella mangiatoia. Essi andarono, si inginocchiarono dinanzi al bambino che dormiva ed esclamarono: «Dio benedica questo bambino!» Dovete sapere che in quei tempi la città più grande di tutto il paese era Gerusalemme, proprio come Londra è la città più grande dell'Inghilterra. E a Gerusalemme viveva un re di nome Erode. Un giorno arrivarono dei sapienti da un lontano paese d'Oriente che dissero al re: «Abbiamo visto una stella nel cielo che ci ha mostrato che è nato a Betlemme un bambino che diventerà un uomo amato da tutti».
E allora questo era Charles Dickens, edito dalla casa editrice 6 di Torino. Vi proponiamo altre due cose. Uno è una storia di San Francesco che inventò il presepio, edito dal Melangolo. L'autore è Tonino Conte, che nel 1975 ha fondato assieme ad Emanuele Luzzati il Teatro della Tosse, di cui è direttore artistico, e il libro è illustrato anche da Emanuele Luzzati, delle illustrazioni come al solito molto colorate, folgoranti, se così possiamo dire. Ecco, questo invece non è per niente convenzionale, perché ci sono le domande poste da San Francesco, le sue domande importanti, cioè: un cristiano può combattere e uccidere nel nome di Dio? Oppure era davvero un'impresa santa entrare da conquistatori nella città di Gerusalemme? Oppure le cose dello spirito hanno davvero bisogno di avere una casa di pietra intorno? Ecco, tutte queste domande vengono qui riproposte, e poi c'è appunto la storia di Francesco d'Assisi che costruisce, organizza nel paese di Greccio la sacra rappresentazione, il primo presepe, come sappiamo, nel 1223, e si racconta perché lo fa. L'altro libretto non c'entra per la verità col Natale, perché è di Elie Wiesel, che conoscete, insomma, l'autore della Notte, di tutti i libri, le riflessioni, le storie della Shoah e tante altre cose ancora, premio Nobel per la pace nell'86. E racconta, il titolo è Re Salomone e l'anello magico, è un libro pubblicato da Gribaudi con bellissime illustrazioni di Mark Podwal. Tra l'altro credo che abbiano collaborato insieme altre volte Wiesel e Podwal. Ecco, anche Wiesel parla un po' da babbo, da zio, come se si trovasse in mezzo a dei bambini, e intreccia storie sulla saggezza ma anche sugli errori di Re Salomone. L'errore più grande fu quello di aver sposato la figlia del faraone, e conclude dicendo a questi bambini che presumibilmente gli stanno intorno: cosa è rimasto dell'eredità di Re Salomone? I suoi eredi divennero nemici, il suo tempio andò in rovina e l'anello magico purtroppo è svanito, ma una cosa rimane la sua saggezza nei suoi libri. Venite bambini, venite e leggete. Ecco, allora come sentite, un invito alla lettura, un invito alla lettura biblica, in fondo quello di Elie Wiesel, e con questo vi salutiamo. Vi diamo appuntamento allora al giorno di Natale, sempre su Radio 3, dalle 13 alle 17, assieme alla trasmissione Fahrenheit e a Marino Sinibaldi. Grazie da Gabriella Caramore, da Flavia Pesetti, da Loredana Rotundo, da Cristiana Munzi per le musiche e da Enrico Murgia che ha curato le nostre voci e i nostri suoni.
La penna e il calamaro, odori, sapori e dintorni. Una lettura trasversale del fenomeno gastronomico di Helmut Failoni, con la partecipazione di Massimo Montanari. Dal lunedì al venerdì alle 10.50 su Radio 3. Io mi voglio divertir, voi suonati amici cari.